In questa seconda meditazione vogliamo soffermarci con calma e concludere la prima sezione che abbiamo letto e parlare di Giovanni Erode, che certamente si manifesta in questo momento, questo brano, con grande attualità. Pensate a quanti temi, senza che Marco lo sapesse, vengono declinati. Uno, per esempio, è il rapporto fra fede e potere, cioè Erode ascolta volentieri quello che dice Giovanni Battista, ma fa l'esatto contrario. Io su questo non voglio banalizzare, perché esiste una lunga tradizione di riflessione, non possiamo fare qui un corso di incontro fra religiosità e politica, però è vero che esiste una matrice leggermente anarchica nel Vangelo, questo bisogna riconoscerlo, là dove non viene negata la possibilità di avere un organo di governo, eccetera, eccetera, ma si fa sempre questo famoso Cesare, Cesare, Dio, Dio, cioè che esiste un'autonomia delle due realtà, anche se ogni potere, come ricorda Gesù a Ponzio Pilato, deriva dall'alto. Quindi la Chiesa storicamente ha fatto scelte molto diverse, molto legate al contesto storico in cui stava. Oggi mi pare si sia arrivati a un equilibrio discreto, almeno qui in Europa, in cui c'è questa idea, cioè che ognuno è libero di proclamare la propria fede, la propria religione, le forme di governo si trovano, attualmente c'è la democrazia che ha tanti, tanti vantaggi e qualche svantaggio, e che qualunque forma di governo deve riconoscere la libertà religiosa dell'individuo. Questa è un po' l'idea di fondo. Poi certo, a chi cristiano occupa questo ruolo così importante, sono chieste delle attenzioni, delle coerenze. Va bene? Io non dico altro perché poi ci si infila in meandri. Io sono, di formazione mia, uno di quelli che preferisce la formazione delle coscienze piuttosto che dire Tizio va con Caio, oppure vota Caio, vota Tizio. Ho la fortuna da questo punto di vista di venire dal Vallo di Adriano, io non ho neanche i vostri partiti, quindi sapevate, non c'è, quindi questo mi dà qualche vantaggio. Però detto questo, nello specifico è vero che a volte la religione diventa un abito che si indossa per potersi vendere. Erode ascolta volentieri Giovanni Battista, ma fa il contrario. Cioè, è difficile una conversione. Non siamo qui a esaltare il re cattolico, che è una figura, se pensiamo alla regina Isabella, molto ambigua, quindi lasciamo stare, però esiste questo rapporto, che in questo caso viene definito come un rapporto conflittuale, senza ombra di dubbio. È interessante, non approfondisco, però sarebbe interessante vedere come, ripeto, non posso fare un corso, anche perché non sono all'altezza, di rapporto fra teologia e politica, fra religiosità e politica, ma è interessante come si siano trovate anche nella storia delle forme curiose. Mi viene in mente uno, non so se lo sapete, come praticamente dal 500 in avanti a Spanne, alla corte dello zar, ci fosse la figura di un folle di Dio, tipo il nostro San Francesco, che era l'unico che era autorizzato a insultare lo zar e richiamargli i suoi doveri, e nessuno lo poteva toccare. Poi lo zar comunque faceva un po' per conto suo, però è interessante. Ecco, detto questo, a me sembra, dalla mia sensibilità, ma qui non siamo nell'ambito del Vangelo, siamo nell'ambito dell'opinione, che io preferisco una coscienza illuminata dalla fede, che poi fa delle scelte politiche il più possibile coerenti con la propria coscienza. E qui mi fermo, perché poi entriamo in una casistica complicatissima. Per raccontare anche come bisogna stare attenti alle scorciatoie, ho sempre citato, era uno degli argomenti di grande discussione col parroco di cui vi parlavo sopra, che invece lui era piuttosto di temperamento dittatoriale, ma perché voleva fare lui dittatore, insomma, cioè lui era un po' così, io invece sono un po' più moderato riformista. Allora lui mi citava il cattolicissimo Francisco Franco, io dicevo una cosa di storia, che Francisco Franco teneva nel suo studio una reliquia di Santa Teresa d'Avila, sapevate questa cosa? Gente, ma vi potete, cioè scusate, E cioè, il livello di Zaccheo è bassissimo, Aldo, io non so più come fare. Insomma, come, no, no, la so per puro caso. Ma la cosa che mi aveva interessato è che lui si radunava, lui si raccoglieva in preghiera, era uno devotissimo, si raccoglieva in preghiera davanti a questa reliquia tutti i giorni, in particolare ogni volta che un condannato a morte gli chiedeva la grazia. Non ha mai concesso la grazia. Ora non so cosa dire, però ho capito. D'altra parte, un altro esempio, ma non voglio fare semplificare la cosa, qui mi fermo. Mi raccontava la mia conoscente Florence Mathieson, che era una delle 15 segretarie personali del re di Belgio, cattolicissimo. Loro avevano il compito di rispondere alle lettere, pensate, facevano solo quello. Però mi diceva, la famiglia reale tutte le mattine messa, tutta la famiglia, tutti i collaboratori, messa, lodi mattutine, e quando si è trattato il re Baldovino, che è una figura presidenziale simbolica ma deve firmare le leggi, è stata approvata la legge sull'aborto, ha abdicato, sapevate? Il giorno prima ha abdicato per non firmare quella legge. Insomma, intendo dire, ognuno poi è libero di pensare quello che vuole, però a me è impressionato questa cosa, che non è poi così scontata. Parigi va bene alla messa, diceva qualcosa, qualcuno. Comunque certamente c'è questo tema che si intreccia, in questo caso Marco risponde negativamente, no, il potere non è in grado di ascoltare la profezia, un po' pessimista, no, il potere non è in grado di ascoltare la profezia. Un altro tema presente in questa storia è il rapporto fra seduzione e potere. La figlia di Erodiade seduce, cioè conduce a sé, sedurre vuol dire condurre a sé, una cosa estremamente negativa. Con chi di voi, con quanti fra voi, con me, fanno la riflessione di due giorni, due volte all'anno ad Albino, per coppie, sa quante volte abbiamo incontrato questo tema nella Bibbia. La sessualità è anzitutto uno strumento di potere, di affermazione, la seduzione nei confronti del povero Sansone, che è un imbecille anche lui rispetto a Dalila e così via. Cioè la seduzione in questo caso diventa uno strumento di potere. Guardate che, non apriamo questa parentesi, se volete, su amore e altri sport estremi è abbastanza affrontato, che oggi uno dei limiti grossi della sessualizzazione, dell'erotizzazione del panorama culturale che abbiamo è questo. Cioè la sessualità è uno strumento di potere, di affermazione di sé, di manipolazione dell'altro, non di espressione di affetto, queste sono palle che ci raccontiamo, perché l'affetto va da un'altra parte e molto spesso invece diventa qualcosa di estremamente ambiguo, e qui è più che ambiguo, qui quindi sua nipotina, la figlia di sua nipote, nonché sua amante, seduce il re. Capite, non vogliamo banalizzare questa specie di sessuofobia incita nelle religioni, per cui tutto ciò che ha a che fare col sesso è brutto, sporco e cattivo. A volte un po' questa esagerazione c'è stata, ma la consapevolezza che la sessualità in sé è un'arma potentissima che quindi va illuminata, va redenta, va convertita. In questo caso la sessualità è utilizzata per uccidere un innocente. Insomma, mica male. Il rapporto fra seduzione e potere, boh, ci sarebbe molto da dire, ma lasciamo stare. Un altro tema che mi sembra molto interessante sul rapporto fra immagine di sé e rapporto con gli altri. Che idea di onore ha Erode? Se alla fine fa giustiziare un innocente pur di non rimangiarsi la parola detta in un momento di sovradosaggio ormonale, che idea ha di sé e dell'onore? Che idea abbiamo di noi stessi? Abbiamo connaturalmente delle idee che però a volte diventano davvero un po' fuorvianti anche rispetto a noi stessi. Io per esempio sono sempre molto, molto stupito da certi luoghi comuni che pure respiriamo. Io vedo a volte anche con mio figlio, no? L'uomo non piange, il perdono è una debolezza, vedete? Chiedere, cioè ammettere di aver sbagliato, cambiare idea è una cosa per deboli, eh? Abbiamo detto tre cose che sono fra le più difficili da fare per un essere umano: piangere, chiedere scusa e ammettere di aver sbagliato. Erode ha un'idea completamente distorta di se stesso, completamente distorta. Lui pensa che un re sia uno che non deve chiedere mai, o che non può rimangiarsi la parola. Avrei potuto dire: scusate, sono un cretino, anzi, chiamiamo Giovanni Battista che ci fa una predica. Magari si sarebbe anche potuto convertire. E poi questa ultima cosa che mi piace moltissimo, sempre rispetto a Giovanni e Erode, che rapporto tra storia e storia, storia con la S maiuscola e storia con la S minuscola. Per storia con la S maiuscola io intendo quella che Dio sta tessendo nella nostra storia con la S minuscola, ok? Noi possiamo avere di nuovo un approccio solo mondano, solo esteriore. La storia è un susseguirsi di eventi, molto spesso negativi e catastrofici. Noi adesso siamo disabituati, io, mia moglie che insegna storia ed è sempre un po' depressa perché di lui non gli frega nulla di nulla, ma io sono un po' esperto, ma esperto no, mi diletto per lavoro di storia di Israele, di storia biblica e tutto, ma già solo andare a aprire una finestra, se io vi dovessi spiegare cosa è successo nella storia di Israele prima di Gesù, nei precedenti tre secoli, ci mettiamo 50 minuti di nomi, di date, di re, di controre, di colpi di Stato, di controcolpi di Stato. Se andate a vedere il libro delle cronache in cui si parla la triste discendenza di Salomone con i suoi due figli Roboamo e Geroboamo, ce n'è, dunque non mi ricordo più se è Roboamo o Geroboamo, che nell'arco di 40 anni ci sono 14 colpi di Stato, cioè una roba così. Con re che venivano uccisi dopo due settimane di, beh, insomma, abbiamo visto in Parlamento, un po' più raffinati, però cioè, interessante o drammatico. Noi siamo abituati a pensare così la storia, o no? La storia sono le guerre, i potenti, i governi, i re, i colpi di Stato, oggi diremo le multinazionali, l'economia. Ecco, Marco ci insegna davvero un'altra lettura della storia. Con una cosa semplicissima. Erode pensava di essere un re, anche se era un tetrarca, e noi lo ricordiamo solo perché ha ammazzato Giovanni Battista. Cioè Erode pensa di essere il superpotente che ha tutto in mano, di lui non sapremo nemmeno il nome, se non che ha ucciso Giovanni Battista, uno che lui pensa di avere in mano. Ponzio Pilato, il suo nome poverino è citato ogni domenica sulla bocca di un miliardo di cristiani solo perché ha ucciso un oscuro profeta nazoreo che stava un po' sulle balle al sommo sinedrio, capito? Cioè, trovo bellissima questa cosa, bellissima, cioè proprio da brivido. Davvero si realizza quello che Maria dice nel Magnificat: il Signore ribalta le prospettive. La domanda sorge spontanea: perché allora noi ci ostiniamo a essere presenti nella storia con la S minuscola, invece di accogliere la storia con la S maiuscola? Perché giudichiamo la nostra vita rispetto ai canoni della storia minuscola, invece di accogliere quelli con la storia maiuscola? Perché diciamo che siamo dei falliti se non abbiamo realizzato gli standard che ci vengono imposti dall'esterno, invece di accogliere la buona notizia del Vangelo, che ognuno è e basta, non ha bisogno di dimostrare, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, a me intriga molto questo, quando siamo andati a Macheronte, su questo cocuzzolo nel nulla, con una vista bellissima, col vento e i gracchi che volano approfittando del vento, stando fermi sul posto, che è una cosa che mi ammiro, dei corvi, dei gracchi, e di tutti gli uccelli. E lì veramente vedevi questa discrepanza, sic transit gloria mundi. Mi fa specie parlare a dei cristiani come siamo noi e parlare a me stesso, perché poi alle volte la logica mondana invece feconda e infetta tutta la nostra vita. Ci intendo dire, se poi siete dei bravi architetti, dei bravi medici o dei bravi scrittori, meglio, ma se non siete, pazienza, cioè, Questo è la storia con S maiuscola. Saremo giudicati su quanto abbiamo amato o desiderato amare, non su quanto avremo accumulato, risolto, fatto. Terzo tema di meditazione, della prima meditazione. Prima vi avevo parlato della missione, in come annunciare. Il secondo è Erode e Giovanni Battista. Il terzo è un po' la domanda che mi veniva fatta prima: perché Marco inserisce qui il racconto del martirio di Giovanni con tanta dovizia di particolari? Ora non so perché la dovizia di particolari, so perché lo inserisce qui probabilmente. Forse messo questo racconto a incastro nella missione, dice a noi inviati che l'annuncio può anche portare alla contraddizione, alla morte. Cioè non c'è nessun trionfalismo, non è vero che noi andiamo e la gente si converte. A volte c'è un po' di trionfalismo anche nella chiesa e tutto. In realtà è interessante che Marco non ha paura, il primo evangelista a scrivere, a porre questo episodio, che avrebbe potuto porre come Matteo da un'altra parte, fra l'invio e il ritorno. Come dire, attenti di nuovo a non avere una visione mondana del giudicare i risultati. Da questo punto di vista io sono sempre rimasto un po' perplesso, poi lo dico con molto rispetto, senza fare, come dire, il polemico della situazione, però sapete che ogni anno in ogni parrocchia del mondo viene inviato un questionario dell'ufficio centrale statistico della Chiesa, in cui si chiede quanti abitanti, quanti cattolici, eccetera eccetera, come oggi fa un parroco di 12.000 abitanti a sapere quanti battezzati hai in parrocchia. Cioè, assurda questa cosa. Ecco, però attenzione a questa logica di dire siamo 1,2 miliardi, cioè ci sta, per carità, però non deve essere la Chiesa a fare queste statistiche. C'è questa logica appunto del dire noi siamo forti, siamo presenti. Da questo punto di vista io sono dell'avviso, anche se il dibattito è molto aperto, che il cristianesimo sia in sé perdente, cioè non so come dire, ma allora facciamo vincere gli altri. No, non credo. Sicuramente l'Islam ha una presenza politica, sociale, culturale che si impone, perché è nato così. Sapete che sentivo l'altro giorno, domenica scorsa, un bel programma della Caradore sull'aspetto mistico dell'Islam, che esiste ma è stato giudicato come eresia. Noi prendiamo una mistica come patrona e dottore della Chiesa, Hildegarda von Bingen. Nell'Islam sono stati perseguitati i dervisci famosi, adesso quelli che ci sono finti, cioè sono da turista. Questo aspetto mistico intimo di totalità di Dio, eccetera, ce l'aveva anche l'Islam, come ce l'ha il buddismo, come ce l'aveva lo zoroastrismo e così via. C'è nell'anima umana il fatto di scindersi, di sciogliersi, di confluire in Dio. Quindi è ovvio che una religione più politica è sicuramente più ingombrante, forte e vincitrice di una religione mistica. Non so che dire. Io sono dell'avviso che preferisco farmi uccidere che uccidere. Sono dell'avviso che preferisco un San Francesco che rischia la pelle andando a parlare col sultano che non l'indizione di una crociata. Poi contestualizziamo, capiamoci, bla 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 bla. Questo a me sembra che ci sia scritto qui, cioè che Marco stia dicendo, guardate che è così, e a noi va bene, nel senso che a noi che persecuzione c'è, ci prendono in giro se andiamo a messa, se va bene, o se siamo cristiani un po' più, cioè, adesso domani andate al lavoro, dove sei stata ieri? Siccome ora dal Curtaz vi pigliamo un po' per matti, insomma, non c'è niente di meglio da fare? Questa giornata, anche il Curtaz di questa giornata. Ok, questo è tutto quello che ci può succedere. Se siete in Nigeria, no. Quando eravamo a Nazareth con i pellegrini, non è vero, Caterina, che c'era questo gruppo di nigeriani, 150 nigeriani, che già pagarsi il viaggio in Israele, persone molto semplici e tutto, però, caspita, dire, io ci penserei 2 minuti a andare a messa la domenica in Nigeria, ciò detto, speriamo che non succeda, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Marco la butta lì. Infine, e poi passiamo, introduciamo e andiamo avanti nell'ultima parte, magari poi dopo pranzo, nonostante l'abbiocco, per chi vuole facciamo mezz'ora, perché sennò non finiamo. L'immensa tenerezza del Signore. Il Signore ha cura dei Suoi, li vede stanchi, propone loro di andarsi a riposare un po'. E quando vede la folla, invece di snervarsi come farei io, si mette da parte, perché sono pecore senza pastore. E avete sentito cosa dice il grandissimo Marco? E si mise a insegnare loro molte cose, subito dopo dirà, essendosi fatto tardi. Passa tutta la giornata a parlare, si mette da parte. E recuperiamo questo aspetto per me, per voi, per le nostre parrocchie, mettersi da parte, andare in un luogo isolato col Signore, stare con Lui, dimorare con Lui. Proviamo a insegnare a noi stessi e ai nostri figli a fare silenzio, proviamo a insegnare a noi stessi e ai nostri figli a fare meditazione, proviamo a mettere qualche momento di silenzio in più nelle nostre celebrazioni. Stamattina venendo giù per farmi del male ho ascoltato la messa, sì. Sono capitato, c'era la messa e ho ascoltato un pezzo dell'omelia. Vabbè, va bene, ok. E finita la messa in radio, cioè è passato un minuto e mezzo, credo, non so, di, cioè boh, era disagio io in macchina a dire, ma si è anche detto delle cose bellissime, sono state spazzate via subito. Pensate quanto siamo disabituati ormai a riflettere, a pensare, quanto abbiamo paura del silenzio interiore. Devo sempre riempire di parole tutto. Non so, c'è il momento per parlare, ma c'è anche il momento per stare zitti, no? Terribile quando ormai va di moda il giornalista, ferma una persona per strada, lei cosa pensa di questo e questo? Microfono e questo comincia a parlare, cacchio, ma lasciagli il tempo di pensare. Gli ha detto cosa pensa e questo risponde subito. Non ha pensato. Gli dice la prima cosa che deve dire. Cioè, viviamo in un mondo troppo accelerato. Io credo che come cristiani dobbiamo avere il coraggio di creare dei deserti nelle città, come scriveva Carlo Carretto. Dei microluoghi, dei micromomenti, dei microspazi. Ma non tanto, un quarto d'ora a settimana. 5 minuti al giorno, in cui dire, boh, che ci sto a fare io qui? Come oggi la giornata, ma non per dire devo organizzarmi, siamo travolti e la vita è quello che ci capita mentre viviamo, cioè fammi capire. Gesù pone un argine e quindi difendiamo gli spazi di silenzio, di meditazione, se possibile arriviamo 5 minuti prima a messa, non 5 minuti dopo, per prepararci, se possibile. Non lo so, poi non sempre è possibile, chi ha dei figli, ne so qualcosa, sei sempre in ritardo, però quel luogo dell'anima dove si sta bene, quel luogo dell'anima in cui davvero ti ricordi di avere un'anima. Allora certo, le domande da farci, da portarci a casa, in che modo vivo la mia missione, che rapporto fra realizzazione e fede, visto che Erode pensa di essere realizzato ammazzando gli altri, la tenerezza di Cristo, come e quanto l'ho sperimentata. Finché non arriviamo alla compassione, finché non arriviamo a fare esperienza di quello che ci dice Marco, splagnizzo mai, l'unica volta che ho usato, l'unico verbo della compassione si usa solo riferito a Cristo, interessante, è solo Cristo che ha quel tipo di compassione e di tenerezza e di misericordia. Mi piace moltissimo che Papa Francesco abbia ricordato a tutti noi che quello è il centro, di non aver paura della tenerezza, di non avere paura della misericordia, che se non incrociamo lo sguardo della misericordia non potremo mai essere misericordiosi. E io aggiungo che se la Chiesa non è misericordiosa, se un cristiano non sa capire le miserie degli altri, nessuno le può capire. Io sono spaventato, guardate, ne parlavo domenica, l'altro ieri notte, mia moglie non dormiva, abbiamo chiacchierato, ho fatto una lunga chiacchierata e veramente ci sono dei momenti, lo dico con sofferenza, in cui paravamo sul sentirsi fuori dal mondo, aveva avuto un problema a scuola con una collega, insomma, cioè, è rimasta molto male. Ma è vero, cioè, anch'io a volte sono in estremo disagio. Credessi la mia voglia, mi ritirerei a vita monastica, claustrale, con famiglie, però perché è difficile nelle relazioni, tutti incazzosi l'uno verso l'altro. Ma, signore, ma leggetevi un giornale, io al mattino mi faccio per deontologia professionale, mi leggo tutti i giornali online, dal Fatto Quotidiano a Libero, ok? Passando per la Repubblica, Corsera, La Stampa, tutti me li leggo, Avvenire, anche Avvenire, ecco. Ma è veramente sconfortante il tono, il modo, l'insulto continuo, lo sgarbo come modo di essere, il pettegolezzo elevato a dignità, dici gossip, dici tutte le puttanate dell'universo, ti senti anche figo, andare a cercarlo, spiare nel buco della serratura le miserie degli altri. Io non voglio stare in un mondo così, cioè è chiaro questo, io non lo voglio, meno male che non è così, è qui adesso con noi. Allora, pensate che è bello come cristiani recuperare la misericordia, la tenerezza, la compassione. Attenzione, che non vuol dire fare lo zerbino, che non vuol dire che facciamo i cattolici milosi, zuccherosi, come a volte si vede in giro, ma vuol dire semplicemente accogliere la grandezza di quello che il Signore ci dona. Questo ultimo quarto d'ora introduco, e poi facciamo un attimo di... Io ho perso il senso del tempo, sì, mezzo e mezzo, non ho quanto. E all'una facciamo la preghiera, giusto? Perfetto. Chi vuole, e l'1 e 25 smettiamo che c'è pranzo, e verso le 3 e qualche facciamo chi vuole, perché chi di voi non se la sente. Io come deadline direi che ho le 4 e un quarto, se 4 e un quarto posso partire. Perfetto, leggiamo, perché dopo tutto questo cosa c'è? Il pane. Bello, dopo aver mandato, dopo aver detto, dopo aver avuto compassione, cosa c'è? Il pane. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: il luogo è deserto, ormai tardi, congedali in modo che andando per le campagne, villaggi nei dintorni possano comprarsi da mangiare. Ma egli rispose loro: voi stessi date loro da mangiare. Gli dissero: dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? Ma gli disse loro: quanti pani avete? Andate a vedere. Si informarono e dissero: 5, 2 pesci. Ordinò loro di farli sedere tutti a gruppi sull'erba verde. Sedettero a gruppi di 100 e di 50. Presi 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli, perché li distribuissero a loro, e divise i 2 pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà. E dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene, e quanto restava dei pesci, quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Bellissimo, bellissimo. Un brano che conosciamo bene, vi chiedo di far finta di non averlo mai sentito. Perché tu dici: ah sì, boh, c'è dei pani, dato da mangiare, fine. Gesù è più di Iron Man, più di Superman, vedi, viva Gesù. Non è questo. Il tema del cibo e del pane è fondamentale per la nuova comunità. Chi è la nuova famiglia di Gesù? Cos'è la nuova fede? La nuova famiglia è fatta da coloro che vanno in giro, in comunione, a dire, ad annunciare. Attenzione bene che nel Vangelo di Marco, interessante, Gesù parla di Dio, ma gli apostoli parlano di Gesù. Gesù solo può parlare di Dio e del Vangelo. Gli apostoli parlano di Gesù e del regno, è una specie di anticipo, una caparra, è una specie di adesso ti presento io uno in gamba, è questo che noi dobbiamo fare. Ebbene, con tutti gli stili che abbiamo visto, sapendo che può essere rischioso, ma la nuova famiglia vede i bisogni degli altri e condivide quello che ha. Questo miracolo non è della moltiplicazione dei pani, ma della condivisione dei pani, che è un'altra cosa. Miracolo non è che c'è un problema, preghiamo tanto Dio che ci risolve il problema. Il miracolo è che io mi convinco ad assumermi quel problema. La nuova famiglia di Cristo è questa, non qualcuno che scomoda Dio per risolvere i guai, ma qualcuno che scopre di essere il volto che Dio assume per l'uomo che ha bisogno. Oh, mi piace un po' meno il cristianesimo. proprio sulle scatole. Proviamo a capire, prima leggiamo e poi meditiamo come facciamo sempre. Avete notato che contrasto? Gesù che si occupa dei suoi, li vede tornare stanchi, contenti, vanno, si riposano, venite con me, e poi c'è tutta sta gente. Gesù dice, vabbè dai, ok, ci mettiamo là. Essendosi ormai fatto tardi, quindi Gesù ha questo, sentite il contrasto, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo, il luogo è deserto, ormai tardi, congedali. La soluzione al bisogno della folla che come pecore senza pastore è mandali via. Tra l'altro, lo dico spesso e lo ribadisco, queste cose per me sono segno della veridicità del Vangelo. Gli apostoli scrivono, guarda che figura di M che abbiamo fatto. Io non scriverei io un libro in cui parlo male del Curtaz, sia chiaro. Attenuo. Qui no, non importa nulla. Qui dicono, non abbiamo capito niente. Lui, il compassionevole, vede le pecore senza pastore, noi che soluzione abbiamo? Mandali via! Che contrasto! Alla compassione di Gesù risponde l'indifferenza dei discepoli che invitano Gesù a cacciarli. Pensate che questo congedali è un verbo usato che ha a che fare col divorzio, interessante, col ripudio legale in uso in Israele, ripudiali, come può lo sposo cacciare la sua sposa affamata? Allora a me viene da chiedermi, ma che cacchio di esperienza missionaria hanno vissuto sti qua? Che tornano, che vedono che è andato tutto bene, che guarivano i malati. E l'empatia necessaria dove è finita? Gesù cosa sta dicendo? Sta dicendo che non è il risultato che conta, ma come l'abbiamo ottenuto. Che possiamo anche essere più grandi santi, guaritori, attirare le folle, non lo so. E non avere ancora capito nulla del Vangelo. A questo punto loro giustificano il loro egoismo, dicono guarda che per fare una roba del genere ci vorrebbe 200 denari di pane, ridicolo, ridicolo, 7 mesi di stipendio, 200 denari, 7 mesi di stipendio, spane facciamo 1200 euro al mese, 9000 euro di pane ne compri di roba, ne compri, per dare sono 5000 capifamiglia. Quindi una bella folla. E Gesù dice, voi stessi date loro da mangiare. Loro vedono il problema, pongono una soluzione. Gesù dà un'altra soluzione. La loro soluzione è ragionata. Paolo, ma cosa posso fare io nella mia parrocchia disastrata? Ma come possiamo cambiare noi la Chiesa quando vedi certe cose che ti fa perdere la fede? Come fai? Come fai a cambiare? Ma guarda te, guarda cosa sta succedendo in Italia. Dobbiamo prendere un povero 88enne che immagino abbia altro da fare, perché non siamo stati in grado di eleggere un capo dello Stato. Ma mi vergogno, io un po' mi vergogno di essere italiano. Penso che diventerò cittadino francese. Gli svizzeri non mi vogliono. La France, magari dans France. Però almeno lì hanno le idee chiare. I francesi diciamo tutto, ma da quel punto di vista hanno da insegnare al resto dell'umanità, sono loro che hanno inventato l'epoca moderna, quindi chapeau. E Gesù cosa dice loro? Bellissimo, versetto 38, quanti pani avete? Gesù li invita a guardare ciò che hanno, non ciò che manca. Loro dicono, non abbiamo 200 denari da dar a mangiare a questi. E lui dice, guardate ciò che avete, io non sono in grado di affrontare questa situazione Paolo, bravo, perché? Non sono capace, non ho la forza, non ho il tempo, non ho la testa, non ho il carattere, boh, che cosa hai? Che cosa hai? Non che cosa non hai, che cosa hai? E poi gli fa sedere, letteralmente c'è scritto li fa adagiare, è il gesto di chi si mette a tavola, perché sapete che allora non si mangiava sulle sedie ma si mangiava distesi. Ed ecco al versetto 41, ve li rileggo, i verbi della missione, come deve essere veramente una missione. I verbi: prese i cinque pani, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, li dava ai suoi discepoli e divise i due pesci fra tutti. I verbi della missione: prendere, cioè consegnare ciò che loro sono, innalzare lo sguardo al cielo, è Dio che fa. Si riconosce che tutto è dono. Gesù non chiede, certo che io non posso annunciare ciò che non ho, certo che io non sono in grado di risolvere, ma chiedo, io metto in gioco quello che sono e chiedo agli altri di mettere in gioco quello che loro sono. Spezzare è sempre doloroso, occuparsi degli altri, spezzare. E guardate, i pesci vengono restituiti, Gesù ha chiesto i pani e i pesci, li benedice e li restituisce, di mezzo c'è la benedizione, di mezzo c'è questo, c'è l'accorgersi che tutto ci deriva dal Signore e come possiamo non donarlo. Prendere, benedire, spezzare, dare, sono i verbi dell'ultima cena. Ha ragione quando qualcuno dice che qui c'è la prefigurazione dell'ultima cena, perché Gesù prenderà, benedirà, spezzerà, donerà se stesso. È quello che è chiamato a fare il discepolo. Avanzano 12 ceste, 12 sono i mesi dell'anno, 12 le tribù di Israele, 12 il numero della pienezza. Vuol dire che non importa quanto tu hai dato, ti avanzerà sempre a sufficienza. Noi che invece diciamo, sì, vabbè, però io posso dare questa energia, posso fare questo, però poi devo anche pensare un po' a me. Sbagliato, non è logica evangelica. La logica evangelica è donare senza calcolo. Donare senza calcolo. Me stesso. Dare in elemosina quello che c'è dentro, dirà Gesù in un'altra parte. E infine i 5.000 uomini indica semplicemente una gran folla. Introduco la meditazione che poi concluderò brevemente nel pomeriggio, brevemente perché sennò ci abbiocchiamo tutti. La missione si realizza facendo il contrario di quello che abitualmente facciamo. Il messaggio che Gesù dà è molto chiaro. Davanti alla folla affamata di pane, di lavoro, di senso, di felicità, di bene, non scaricare a Dio la responsabilità, metti in gioco ciò che tu sei. Sono impressionato in questi ultimi mesi, in crescendo in queste settimane, sono presente abbastanza, insomma, capillarmente su Facebook, su Twitter, sulla rete, ho dei siti e tutto, ma quando si interagisce per la prima volta, devo dire, da quando esistono questi strumenti io me ne servo, che ho dei commenti di persone che dicono, sì, bello quello che dici, però io sono senza lavoro da... Ah, interessante quello però... Cioè, è veramente... Io non so dire, ma sì, pensa al paradiso. Non so dire. So che Dio non c'entra, esattamente perché non c'entra che siamo in questa situazione. Esattamente perché abbiamo concepito un'economia senza uomo che siamo in questa situazione. Io non faccio che ripetere quello che dice la Chiesa, dalla dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum, che ha più di 100 anni in avanti. Le leggi dell'economia le abbiamo inventate noi, gente, perché qui ci fanno credere che sia tutto calato dall'alto, che andiamo tutti a carte 48. Le regole le abbiamo fatte noi, mica nessun altro. Allora, da questo punto di vista, io credo che come cristiani abbiamo il diritto dovere di urlare forte. Abbiamo buttato a mare la politica, adesso c'è l'antipolitica, prevale l'economia, cioè non è che ci sia via un potere forte e ne arriva un altro. Io non sono pratico di queste cose, bisognerebbe sentire, abbiamo anche Matteo che ha fatto questi studi, però è interessante questo, cioè attenzione a non incanere in questo inganno. Cioè il mercato, certo, ha delle sue regole, ma è tutto vero, però alla fine della fiera, cioè dipende cosa c'è all'inizio della lista. Se all'inizio della lista c'è l'uomo, allora forse bisogna, non so, redistribuire, capire. Cito questa cosa che quando la cito tutti restano un po' così. Ripeto, non facciamo i facili populismi, perché a me danno ancora più fastidio queste cose, dirà, sì, tutto sporco, tutti ladri, tutti disgraziati, siamo tutti poveri coi soldi degli altri. Io mi chiedo per me il mio stile di vita, il superfluo, chiedo per me, e ognuno chiede per sé. Però è interessante anche solo da questo punto di vista molto pratico, quanto possiamo fare. Citavo l'altro giorno a Bergamo questo dato che ho scritto anche in un mio libro, che è un esercizio che potete fare a casa voi su Wikipedia, non ci vuole niente. I primi tre uomini più ricchi del mondo, il primo è un messicano, il secondo è Bill Gates, il terzo è un altro. I tre uomini più ricchi del mondo hanno un patrimonio personale superiore al prodotto interno lordo del Togo, che fa 14 milioni di abitanti. Sono andato apposta a prendermi il Togo perché è a metà della classifica, non è il paese più povero del mondo. Cioè, che tre persone abbiano un patrimonio, vuol dire i soldi che loro hanno guadagnato e non hanno rubato, ok, superiore a quanto producono 14 milioni di persone di un paese, io trovo una certa distonia. Poi datemi del semplicista, però mi sembra che forse qualcosa non funzioni, ecco, semplicemente. Ora, certamente c'è anche questo bisogno concreto, questo bisogno molto pratico, a cui trovare soluzioni con intelligenza, e bisogna dire che la Chiesa su questo c'è, nonostante tutti i limiti. Io vedo dalle mie parti, cioè, vedo con molto rispetto, però le uniche istituzioni caritative che funzionano sono quelle che arrivano dal volontariato e dalla Chiesa. Cioè, un piatto di pasta non lo trovi dall'assistente sociale. L'assistente sociale ti manda la mensa a Caritas, ciccia. Insomma, cioè, da questo punto di vista davvero bisogna... Poi vedremo, perché ovviamente Gesù vuol dire qualcosa di molto più forte, ve lo anticipo, e cioè, davanti al bisogno del mondo mettiti in gioco. Davanti al bisogno mettiti in gioco. Ma non ho niente, guarda ciò che hai. Ah, aspetta, la merenda ce l'ho, l'ovetto Kinder ce l'ho. Bene, sei disposto a condividerlo. E a me cosa resta? 12 ceste piene, sì. Di mezzo c'è la benedizione. Questo prendere e dare vuol dire certo spezzarsi, però il Signore fa.